Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Buongiorno, bentornati ascoltatori di Il Trelago. Oggi è una puntata molto molto particolare perché è una puntata tutta al femminile. Non avremo tra noi il nostro Alessandro Lembo, che comunque salutiamo. Abbiamo però la dottoressa Laura Ferranti a farmi da spalla e essere accanto a me nel parlare insieme a una persona che già i nostri ascoltatori conoscono, perché è già stata ospite di questo medico di famiglia, che è la dottoressa Vincenza Paglia, che è una psicologa dell'età evolutiva. Intanto buongiorno Laura.
Buongiorno, buongiorno ai nostri radioascoltatori e grazie perché possiamo di nuovo parlare.
Possiamo di nuovo interloquire, stare insieme. Sì. Comunque ovviamente la nostra Laura è il medico di famiglia per eccellenza, perché in realtà la nostra trasmissione si chiama Medico di Famiglia, ma è un po' dedicata a lei, che lo fa davvero il medico di famiglia. E noi invece siamo solo degli abusivi di passaggio. E mentre dottoressa Paglia, bentornata a Oltrelago e bentornata a parlare di una questione molto molto delicata che riguarda appunto la questione adolescenziale. Intanto buongiorno dottoressa, bentornata.
Buongiorno a tutti e a tutti coloro che ci stanno ascoltando, grazie di avermi invitato di nuovo. Per me è davvero un piacere, insomma, poter portare la mia esperienza, le mie competenze in questa radio. Spero di poter dare degli spunti utili a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Questo senz'altro, dottoressa, e anzi, come dire, il piacere è veramente tutto nostro. Allora, oggi l'argomento di cui parliamo è sono, diciamo, dei problemi legati all'età evolutiva, ma in particolare all'adolescenza. Parliamo di svariati argomenti, ma soprattutto, diciamo, inquadriamo quelli che sono i problemi attuali dell'essere adolescenti, che, come dicevo prima di cominciare questa puntata, le nostre due interlocutrici, è un po' diverso da quando eravamo giovani noi. Nel senso che questa generazione in particolare di adolescenti, proprio questa, non neanche quella immediatamente precedente a loro, ha dei problemi diciamo rispetto al sociale che, in cui vivono, diciamo distanti anni luce rispetto a quelli a cui eravamo abituati noi. Una cosa, diciamo, la differenza sostanziale viene costituita dai social, con cui i giovani interagiscono molto più di noi, ma che provoca in loro delle ansie, chiamiamole ansie da prestazione, che sono ben diverse da quelle che conoscevamo noi casomai sui banchi di scuola oppure con i primi incontri con i nostri coetanei. Insomma, questi adolescenti oggi sono iperstimolati e questo non sempre per loro è facile da, come dire, da organizzare e nello stesso tempo anche da digerire e quindi da metabolizzare. Si creano molto spesso dei problemi legati all'ansia, ma non solo. Insomma, intanto Laura, di che cosa stiamo parlando? Perché tu, che sei un medico di famiglia, sei la prima che entra direttamente in contatto con le famiglie che hanno questi tipi di problemi con gli adolescenti. Che tipi di problemi ti rappresentano?
Guarda Elena, innanzitutto sono molto contenta di fare questa puntata con la dottoressa Paglia, perché collaboriamo spesso, in quanto ovviamente come medico di famiglia io ho, diciamo, tra i miei pazienti appunto le famiglie e quindi i genitori con figli piccoli, adolescenti o più grandi, e quindi anche le problematiche dell'adolescenza spesso, insomma, vengono così portate in studio, perché ovviamente il problema dei genitori è anche quello, insomma, di riuscire a gestire questa fase così particolare. Devo dire che ultimamente forse si sono un po' accentuate queste problematiche, proprio perché, come dicevi giustamente tu, sono molto cambiate, no, anche le esigenze, e quindi i genitori stessi fanno un po' fatica anche a gestire queste situazioni perché non si ritrovano più in alcune situazioni. Con la dottoressa Paglia spesso diciamo: ma come? Cioè, è una fase in cui tutti ci siamo passati, no? Quindi dovrebbe essere, tra virgolette, semplice poter gestire un figlio adolescente, perché dici come ci sei passato anche tu, e invece proprio questi cambiamenti che abbiamo intorno rendono spesso complesso il capire, no, certi
Certo,
problemi proprio di
esatto.
questi ragazzi,
Ecco.
anche il tipo di approccio, insomma, che si deve avere.
Certo.
E spesso poi io mi ritrovo proprio a chiamare la dottoressa perché i genitori non sanno più come riuscire ad aiutare poi fondamentalmente questi
Certo.
ragazzi ad avere, insomma, così, a trovare un po' il loro percorso. Spesso i problemi sono proprio questi, Elena, cioè il fatto che i ragazzi in questa fase, che è una fase di passaggio, no? Tra una fase di infanzia in cui comunque altri sono i problemi della
Beh,
crescita,
certo.
e questo dover diventare adulti, dover trovare appunto una propria identità. E forse su questa problematica la dottoressa Paglia ci può un attimo illuminare su questa
Beh,
fase
certo.
dell'adolescenza in cui cerchiamo, insomma, il nostro io.
Cerchiamo allora di andare con ordine perché almeno così adesso abbiamo rappresentato che le famiglie si rivolgono al medico di famiglia proprio perché non riescono più a dare una mano al loro figlio, ai loro figli. Insomma, dottore, mi dia un aiuto perché non lo capisco più il mio ragazzo. E allora, dottoressa Paglia, quali sono le problematiche che attualmente, diciamo, attanagliano questa adolescenza bruciata dai social? Dico bruciata perché molto spesso questi ragazzi si buttano, senza avere poi, armi di, come dire, autogestione sui social e molto spesso ne restano anche molto scottati, molto più di quanto si possa, credere e possa succedere nel sociale. Che cosa succede, dottoressa? Che tipo di adolescenza è questa dei ragazzi di oggi?
Allora, guardi, dottoressa, io cerco di rispondere alla complessità di questa domanda partendo proprio da che cosa attiva il fenomeno dell'adolescenza nelle famiglie. Ormai tutti quanti noi sappiamo la complessità di questo periodo, ma la chiave della risposta a questa domanda sta nel fatto che l'adolescenza attiva nell'adulto di riferimento, quindi in questo caso, nei genitori, attiva il contattare la propria adolescenza. Perché è importante fare questo punto? Perché è importante ricordarci che l'adolescenza di un figlio attiva i meccanismi che sono stati presenti nella nostra adolescenza, perché noi cerchiamo di indurre o comunque di accompagnare i nostri figli a rispondere nello stesso modo in cui abbiamo risposto noi a quella fase, anche perché nella nostra mente, nella nostra idea, c'è l'illusione che quel tipo di risposta siano quelle giuste o almeno siano quelle che possano proteggere i nostri figli, o nel fare quello che abbiamo fatto noi o nell'evitare di fare quello che abbiamo fatto noi per non commettere degli errori. Perché io dico che questo processo è molto importante per capire quello che accade oggi? Perché la velocità dei cambiamenti a cui tutti noi negli ultimi, direi nell'ultimo decennio o comunque nell'ultimo ventennio, a cui tutti quanti noi siamo stati esposti dalla comparsa dei social, dalla comparsa di tutta una serie di processi digitali, a cui noi adulti siamo poco abituati e dentro cui invece i ragazzi si sono collocati. Quindi per noi adulti è estremamente difficile creare un dialogo che sia lo stesso dialogo, che comprende esattamente le logiche che utilizzano questi ragazzi che sono nel mondo social, che sono nel mondo digitale. Attenzione, io non voglio dire che i social sono i nemici dei ragazzi, Non voglio assolutamente dire questo perché possono essere degli strumenti straordinari, ma è sempre l'utilizzo che noi facciamo degli strumenti che poi li qualificano in una direzione positiva o meno. Su questo voglio essere assolutamente chiara. Però è estremamente importante comprendere il fatto che l'adulto che fino a qualche decennio fa era comunque il punto di riferimento, era quello che poteva accompagnare la fermezza di alcune regole sociali che comunque erano chiare senza aver neanche bisogno di una certa esplicitazione. Oggi in realtà tutto questo crea una discrepanza molto forte tra il mondo degli adolescenti e il mondo dell'adulto, perché l'adulto, per quanto conosce i social, non li vive come li vivono i ragazzi. Mondo che invece i ragazzi vivono in una certa prepotenza. Vi posso anche dire che ad oggi i ragazzi sviluppano un modo di pensiero, sviluppano un modo di parlare. Quello che per noi era diciamo, lo slang adolescenziale che si creava nelle piazze, che si creava nelle strade, che si creava nelle scuole, che si creava nei cortili, quindi che si creava in un contatto diretto con i ragazzi, oggi i ragazzi lo prendono e lo assumono direttamente da internet, direttamente dai social, e quindi lo assumono in una modalità che non è una modalità sperimentata direttamente nella relazione alla pari, nella relazione con l'altro esistente e puntuale, che prevede un'interezza del rapporto, no? Ma prevede solo una parte, che è la parte quella del contatto a distanza, ecco, chiamiamolo così. Questo chiaramente crea un vuoto e va ad alimentare tutte quelle difficoltà di socializzazione o di tutte quelle difficoltà di ansia da prestazione di cui abbiamo fatto cenno nella domanda, perché è come se si creasse una discrepanza tra quello che il ragazzo vive nel suo quotidiano, chiuso dentro casa, chiuso nel suo mondo digitale, e tutto quello che poi viene chiesto fuori, che viene chiesto nel rapporto con gli altri, che viene chiesto nel rapporto con i docenti, che viene chiesto nel rapporto con gli amici. Molti ragazzi, i genitori si rivolgono a me perché i ragazzi non hanno ansia nell'andare a scuola, hanno ansia nell'uscire di casa. E la grossa difficoltà dei genitori, ed è per questo che è importante fare il cenno che abbiamo fatto della mancanza di linguaggio di questo mondo da parte degli adulti, i genitori sono ancora più in difficoltà dei nostri genitori, per intenderci, perché quel mondo lo conoscono poco, o per quanto possono provare a conoscerlo, non hanno quella velocità di pensiero, quella velocità di conoscenza che invece hanno i ragazzi. Cioè, compare un social, direi, ogni mese sento nominare un nuovo social, per cui ora si nascondono dietro quello, ora si nascondono dietro l'altro. E i genitori fanno un'enorme fatica. La fatica che secondo me
Sì, vada, 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 dottoressa, perché era molto affascinante questo. Ogni giorno nasce un social diverso. Vada avanti.
Sì. E dicevo, sia i ragazzi che i genitori, diciamo, la matrice della difficoltà per il genitore nel relazionarsi con il ragazzo e per il ragazzo nel relazionarsi con il mondo reale, per cui il mondo fatto di rapporti, fatto di faccia a faccia, fatto di confronto con il docente, fatto di confronto con il gruppo, fatto di confronto con la strada, è l'assenza dell'esperienza reale. Io molto spesso, no, quando ho i ragazzi qui in terapia da me, insomma, che possiamo parlare delle, per dire, no, delle prime esperienze amorose, del primo modo in cui si approccia magari, no, all'altro o all'altra. Ai nostri tempi, voi me lo confermerete, esisteva il cercarsi nella piazza, esisteva il guardarsi, esisteva parlare con l'amica, esisteva scrivere il bigliettino, esisteva chiedere il numero di telefono di casa, no? Esisteva un
Sì.
contatto diretto.
Ma
Adesso i
cioè,
ragazzi
anche
si
andare
scrivono
a
sui
vedere
social.
dove era il fidanzato, che come si muoveva, c'erano degli
Esattamente,
appostamenti,
esattamente.
molto, insomma, era un altro film,
L'affidamento.
era un altro film.
Era un
Ci
altro film.
si divertiva anche
I
molto, possiamo
ragazzi,
dirlo, ecco.
sì. I ragazzi adesso avvicinano, specialmente i più giovani, specialmente proprio i teenager, specialmente, no, la prima adolescenza, approcciano con il social e poi l'ansia arriva nel momento in cui dal messaggino all'immagine all'invito poi arriva il contatto reale, poi arriva la richiesta dell'appuntamento, poi arriva la richiesta e lì c'è la difficoltà perché l'invito, perché la curiosità, perché l'interesse non è nato dal contatto diretto e quindi poi tradurre il contatto diretto è faticoso perché è come sperimentare un'assenza, una mancanza, un vuoto. Ma questo è un esempio di tanti esempi che si potrebbero trovare nella vita dell'adolescente, perché quello che diceva prima la dottoressa Ferranti, che i genitori chiamano perché sono in difficoltà, perché sono aumentate, c'è cioè un certo tipo di richieste da parte delle famiglie di adolescenti, e attenzione, fino a qualche tempo fa era stata attribuita una grossa responsabilità al Covid, che attenzione, ha sicuramente il suo ruolo, ha sicuramente la sua importanza, ma quel tempo ha slatentizzato qualcosa che già si stava muovendo, qualcosa che era già presente, qualcosa con cui facevamo i conti. Per chi come me si occupa di questo, diciamo della realtà affettiva dei ragazzi, sono consapevole del fatto che ci si faceva i conti già da qualche tempo. Adesso si è semplicemente amplificata tutta questa cosa, si è slatentizzata, come dico io. E
È
per cui
verissimo,
questa.
dottoressa, è vero e questo l'ho riscontrato anch'io perché diciamo che 2 o 3 anni fa spesso i genitori venivano da me a chiedere: ma mio figlio forse sta troppo solo, mio figlio forse ha pochi contatti con gli amici, fa fatica ad uscire. Già c'era questo problema, in effetti, che è stato amplificato. E c'era anche un altro problema che non so se la dottoressa mi conferma. Il problema comunque è anche, come diceva giustamente prima, di essere un po', diciamo, lontani dalla realtà. E il fatto anche di trovare nei giochi, su internet, eccetera, che da un punto di vista di socializzazione lo permettono, perché i ragazzi adesso si parlano spesso attraverso proprio i giochi, internet, eccetera. Però li proiettava, e ovviamente anche adesso, in un mondo fantastico, no? In cui tutto è possibile. E poi in effetti la realtà è ben diversa. E questo era quello che poi gli provocava uno stato d'ansia. Ma io voglio fare una domanda alla dottoressa Paglia. In tutta questa situazione, perché noi parliamo sempre di genitori, no? Comunque degli amici, eccetera, ma a livello scolastico tutto questo in qualche modo è conosciuto? Si ha una possibilità in qualche modo così di aiutarli questi ragazzi con certi percorsi particolari? Oppure la nostra scuola, secondo te, è ancora un po' distante da questo?
Il discorso della scuola, Laura, è un discorso complesso, nel senso che sicuramente la scuola anche si sta organizzando, mettiamola così, d'accordo? Anche la faccia della scuola è cambiata. Io che frequento molto, le scuole soprattutto le scuole di secondo grado, e ti posso dire che diciamo che i dirigenti scolastici, nelle tante difficoltà che hanno dovuto affrontare negli ultimi anni, in qualche maniera stanno cercando di organizzarsi e attivando dei canali esterni alla scuola, per cui facendo delle giornate informative oppure organizzando dei convegni ad hoc coinvolgendo le classi, oppure nel mio caso specifico che faccio gli sportelli d'ascolto nelle scuole, ecco, dando attenzione alla presenza dello psicologo all'interno della scuola. Chiaramente siamo ancora lontani, rispetto a quello che effettivamente servirebbe, no? Però sicuramente posso dire che le scuole si stanno muovendo. Direi le scuole di tutti i gradi,
Livelli.
perché insomma, anche parlando tra colleghi, io mi occupo, diciamo, la mia esperienza è più orientata alle scuole di secondo grado, ma anche potrei dire che anche le scuole elementari, insomma, le scuole medie, insomma, ci si sta attivando in questo senso, anche perché è sempre più anticipata in termini di età l'esigenza di accompagnare i nostri ragazzi. Anche qui potrei dire che un altro aspetto sono i docenti stessi, no? Anche se la formazione del docente rispetto alla modalità con cui si deve relazionare con l'alunno ancora è molto lasciata al libero arbitrio, insomma, del docente. Però sicuramente la risonanza che poi crea un dirigente rispetto a certi temi poi accompagna anche il docente a formarsi, ad informarsi, a chiedere un confronto. Per esempio nel mio caso allo sportello arrivano molto molto spesso, arrivano i professori, arrivano i docenti a chiedere come gestire delle
Ma
situazioni,
certo.
a chiedere come comportarsi in un gruppo. Per cui la scuola si sta muovendo.
Ecco, la scuola si sta muovendo, ma i genitori rimangono al palo perché molto spesso, e questo è il problema, la scuola in qualche maniera si deve muovere, no? Perché è obbligata a trovare delle soluzioni anche nell'immediato. Il problema è quello genitoriale, perché ci troviamo davanti molto spesso a delle domande, anche delle vere e proprie patologie che nascono dall'ansia, che possono essere legate a anoressia, bulimia, perché c'è un problema di aspetto. Cioè, io nei social appaio in un certo modo, e la domanda che si pongono molte ragazze, ma anche molti ragazzi, un po' meno i maschi, più le femmine, è: ma io sarò all'altezza di quello che lui pensa di me? Oppure il lui, sarà io all'altezza di queste fotografie? Perché molto spesso, lo sapete, vanno di Photoshop, che è una bellezza, questi, no? E allora c'è questa ansia di apprestazione anche nell'aspetto fisico. Quindi questi che hanno un doppio problema rispetto a noi, quello di apparire come il social le riproduce. Allora, che tipo di aiuto possiamo dare ai genitori per stemperare questo tipo di ansia nei loro figli? Cioè, che chiave possiamo suggerire a questa parte genitoriale che in questi momenti si trova in grandissima difficoltà?
Quello che lei dice è estremamente, estremamente vero, tant'è che il panorama di attenzione clinica che ci viene chiesta proprio nell'ultimo periodo ha visto l'aumento di, per esempio, lei faceva cenno ai disturbi del comportamento alimentare, ai disturbi d'ansia, ai disturbi da prestazione. Allora, qui prevede per me, per quanto mi riguarda, prevede un'attenzione importante perché questi sono disturbi, come noi chiamiamo, multifattoriali, disturbi sistemici, ecco, diciamo così, perché arrivano da più fattori. Chiaramente il ragazzo o la ragazza che ha una fragile identità, che ha una fragile struttura egoica, chiaramente subisce maggiormente la falsificazione che può arrivare dal social o che può arrivare in generale dal mondo digitale, d'accordo? E quindi rimane più vittima, rimane più, diciamo, più incastrata in alcuni meccanismi. Chiaramente quando noi siamo di fronte ad una fragilità egoica, una fragilità di identità, una fragilità di struttura, chiaramente il nucleo di appartenenza, ovvero la famiglia, è sempre centrale in tutto questo, perché lei mi chiedeva come possiamo aiutarle queste famiglie. Ecco, la
Esatto.
riflessione deve essere una riflessione ad ampio raggio. Per cui, se è vero che si può subire l'influenza che arriva direttamente dal mondo digitale, è altrettanto vero che l'influenza trova spazio laddove c'è una fragilità. E quindi è su quella fragilità su quella fragilità che bisogna lavorare. Molto spesso si chiede ai genitori e si deve chiedere ai genitori proprio di interrogarsi loro stessi. Tenga presente, dottoressa, che quando noi facciamo un intervento su un adolescente che ha, per esempio, un disturbo del comportamento alimentare, dobbiamo fare un intervento sulla famiglia.
Certo.
Perché la famiglia deve innanzitutto non negare il problema. Deve assumersi la responsabilità del problema. Deve interrogarsi sulle relazioni interne alla famiglia. Deve interrogarsi sul motivo per cui si è manifestato questo sintomo, perché quello è sempre un sintomo, ripeto, chiamiamolo sistemico, multifattoriale, ecco, senza entrare ora nello specifico. Chiaramente la strada maestra, specialmente con gli adolescenti, è sempre il dialogo, è sempre capire per quale motivo il ragazzo ha bisogno di rivolgersi così tanto a quel mondo digitale, per quale motivo il ragazzo ha bisogno di idealizzare un certo tipo di immagine, tanto da spingere se stesso con una violenza, che è quella dei disturbi del comportamento alimentare, mi passi il termine, una violenza mentale potentissima. Perché prevede una rigidità, prevede un certo rigore, che significa, no, purtroppo dover sostenere dei meccanismi molto forti, per cui la famiglia si deve interrogare sul che cosa va a mettere il ragazzo lì dentro.
Certo.
E l'interrogativo che si deve fare non può essere solo del ragazzo, ma è della famiglia, e quindi il dialogo, la messa in discussione, il non demonizzare gli strumenti che utilizza il figlio, ma ascoltarli, comprenderli, dialogare, cercare di capire, a volte allearsi anche, no? Per cui utilizza un social, faccio per dire. Allora, conosciamolo quel social, entriamoci dentro, dialoghiamoci, perché questo è l'unico modo che noi abbiamo per entrare in contatto con il nostro figlio. Se noi pensiamo che un ragazzo di una ragazza di 15, 16, 17 anni la possiamo controllare, mi passi il termine, la prego, come noi in qualche maniera potevamo comunque maggiormente tenere d'occhio un bimbo più piccino, è un'illusione, è okay. Proprio un'illusione. Quindi l'unico, oltre che tra virgolette pericoloso, ma l'unico modo che può avere un genitore è collocarsi allo stesso piano, entrare in contatto, dialogare, rimanendo adulto, rimanendo adulto, ma dialogare con il figlio, cercare di comprendere, di ascoltare che dimensione emotiva sta vivendo quel ragazzo o quella ragazza in quel momento, e partendo da loro. Quindi la chiave è sempre il dialogo, e a volte necessaria, direi più che a volte, direi sempre necessaria anche una messa in discussione personale degli adulti di riferimento e del sistema famiglia a volte, no? Che ha bisogno di essere accompagnata, non ci sono colpevoli, quando non cerchiamo di non fraintendere, non ci sono colpevoli, ma è importante che la famiglia si interroghi, ecco.
Allora, non questo sempre, non sempre, però è facile, vero Laura, che la famiglia prenda... Vai.
Coscienza, no, infatti stavo proprio pensando mentre la dottoressa Paglia parlava a tante situazioni anche che mi sono capitate, soprattutto perché per i genitori spesso è difficile accettare il fatto che il proprio figlio abbia una difficoltà, un problema a volte importante, come può essere un problema d'ansia, un problema di alimentazione, eccetera. E fanno a volte, come dire, un po', si chiudono un po' gli occhi, no, le orecchie, non vogliono sapere, non vogliono vedere, ma è una paura ovviamente del genitore il fatto del dover poi affrontare una situazione a volte più grande di loro. Però ecco, è importantissimo quello che diceva la dottoressa Paglia, il fatto del dialogo, quindi mantenere sempre un contatto di dialogo con il figlio. Spesso poi i genitori vengono da me, come dicevo prima, anche per comprendere se effettivamente c'è un problema, perché a volte non se ne rendono neanche conto.
Certo.
Cioè, sai, e spesso insomma si passa un po' sopra a certi atteggiamenti, a volte anche aggressivi, del figlio, no? Che della figlia, che comunque non vuole, non accetta regole, non accetta che comunque il genitore, anche sai, quello che succedeva anche a noi, devi tornare alle 11, devi tornare,
sì,
a mezzanotte,
l'allero,
cioè, cose che
certo.
Anche a noi ci hanno detto, no?
Sì, no, io ero abbastanza precisa nei miei rientri, anche perché il giorno che sono tornata in ritardo, anche di pochi minuti, poi l'ho pagata carissima, ecco, ma...
Insomma. Ce lo ricordiamo, vero? Ce lo ricordiamo.
Appunto, però, sono cose lunari, questo... però se ci pensi adesso, Laura, queste sono cose lunari, perché
sì.
I ragazzi di oggi,
sì, sì.
E non i ragazzi di oggi, gli adolescenti di oggi, forse hanno il rientro obbligato e obbligatorio, però lo vivono in maniera completamente diversa dalla nostra. Per noi era la prigione la casa, per loro tante volte è il contrario,
sì.
È il rifugio da un esterno che invece è vissuto male. Ecco, è questo che mi
esatto.
Chiedo.
Infatti questo è l'altro problema, per cui a volte alcuni genitori vengono da me perché i ragazzi magari si estraneano completamente, come diceva la dottoressa Paglia, dei social, eccetera. Altri hanno proprio la difficoltà non solo a parlare con gli altri anche attraverso i social, ma proprio a parlare con gli altri, quindi a socializzare con gli altri, e si chiudono sempre di più. E poi c'è tutta quella anche quella fetta ovviamente importantissima di ragazzi che purtroppo poi cadono anche in uno stato depressivo, eccetera, eccetera, che poi si è accentuato ovviamente ultimamente con il Covid, ma questo anche, come direbbe la dottoressa Paglia, è un argomento talmente grande che richiederebbe una puntata a parte, forse.
Che già sei sui social network dal letto, il pollice su e giù sullo schermo, che scherno, invece che su e giù sul mio sterno, esterno, che sono 3 giorni che non espello, ammetti che è un problema, non riesci più a farne senza, so bene cosa significa avere una dipendenza, tu vivi sempre connessa come una disconnessa, chi ti conosce meglio è il tuo motore di ricerca, gli hai trovato quello che in giro cercano in tanti, l'illusione di avere amici e vite interessanti, tutti annunciano, tutti spaccano, tutti fanno, tutti deprimi perché ti sembra che non fai un cazzo, lo so che hai beccato la tua amica là, che hai ballato in pista, ma non mi raccontare, ho visto Instagram, il ciel si sta spegnendo, tu dici sta morendo, per sottolineare quanto grave è il momento, tu ti fai disconosciuti che commentano, e poi ti vergogni ad ammetterlo, oh, oh. E ti fai di cazzi che non ti appartengono, e ogni giorno che passi connessa io mi accorgo che sei disconnessa, man. Ti spacco il computer, ti brucio quel router, ti uccido il provider, ti chiudo l'account, fuga dalla timeline, siamo andati alle Hawaii e cercavi un wifi, ai, ti ho portato a Dubai, fai le foto skyline, ma già pensi ai like che farai, i social ti rendono antisocial, non vedi ti dissocia, ti perdi la realtà, ah, noia perché più posti roba, più invece sembri vuota, sorridi solo in cam. Mentre parli, mentre mangi, mentre vai a gabine, tua furia di schiacciare aggiorna, è arrivato l'inverno, e sei caduta nella rete, rende bene il concetto, sei un narciso estremo, tipo non ti basta lo specchio, ed ora parli come se davanti c'è il cancelletto, tipo amici, stare bene, fare tardi, affetto, peggio ancora quando invece sfoghi l'odio represso, e quindi scrivi, odio tutti, fate pena, rigetto, urli per l'adrenalina, la tua diva preferita ti ha fatto retweet e quindi senti che ti stima, ti sei messa in malattia perché ormai è una malattia, è come i tossici, bugia dopo bugia, ti ho portata da un dottore però niente di fatto, ho mollato la missione, non ti vedo da un sacco, vuoi attirare l'attenzione quindi pubblichi tanto, attireresti più la mia se non l'avessi affatto un diario.
Io volevo fare una domanda alla dottoressa Paglia sul discorso proprio dei genitori che non riconoscono, diciamo, certe dinamiche, certe situazioni, e quindi fanno un po' come dire, quasi minimalizzano, no? Alcune problematiche dei figli. Ecco, quali sono secondo te quei segnali d'allarme che invece i genitori devono, come dire, insomma, tenere le antenne ben, ben alzate per capire se poi si sta scivolando in un problema più grande? Perché ora tutti i ragazzi, come diciamo prima, anche noi ci siamo passati nell'adolescenza, più o meno diventano un po' incomprensibili ai loro genitori perché diventano irascibili, perché comunque cambiano d'umore, eccetera, ma questo fa parte un po' del gioco. Ma quando ci dobbiamo invece allarmare come genitori e capire quali sono quelle cose che non vanno perché possono diventare pericolose?
In generale gli eccessi sono sempre un segnale, o in una direzione o nell'altra, cioè un ragazzo che non mi esce di casa è chiaramente un eccesso, un ragazzo che non rientra a casa è chiaramente un eccesso, faccio per dire, no?
Sì,
un viraggio comportamentale, un viraggio umorale, per cui è vero che l'adolescenza è il tempo degli sbalzi dell'umore, è il tempo delle rispostacce, è il tempo della prima distanza dai genitori, dalla prima messa in discussione delle figure genitoriali, no? Però è anche vero che quando tutto questo suona come troppo, per cui suona come il figlio inafferrabile, il figlio che proprio, con cui non puoi proprio rientrare in contatto, è chiaro che questi sono segnali. Poi possiamo entrare nello specifico, no, di varie problematiche, per cui che so, se vedo una figlia che sta dimagrendo troppo, è chiaro che quello potrebbe essere un segnale di un disturbo del comportamento alimentare, potrebbe essere un segnale depressivo. Se vedo un figlio che non mi rientra mai a casa e che mi cominciano a sparire oggetti di valore in casa, e mi potrei fare altre domande rispetto alla vita che conduce mio figlio. Mio figlio, che è sempre andato bene a scuola, a un certo punto comincia a non andare a scuola, comincia ad avere disinteresse verso i voti. Quindi diciamo che in generale i segnali per i nostri ragazzi sono i cambiamenti drastici, i cambiamenti importanti, i cambiamenti repentini, i cambiamenti che non tendono a rientrare, perché per quanto un adolescente diciamo, una fase evolutiva in cui ci sono gli sbalzi, in cui il figlio cambia, in cui il figlio sbatte la porta e si chiude in camera, piuttosto che può succedere che si viene a infilare nel lettone, perché queste sono le oscillazioni adolescenziali, sono proprio queste. C'ho 15 anni, 16 anni, faccio come mi pare, al litigio con l'amichetto e ha bisogno del contatto intimo con i genitori. D'accordo, per cui queste sono le oscillazioni, ma un figlio che non rientra, un figlio che noi vediamo proprio allontanarsi da quella conoscenza che abbiamo del nostro ragazzo, è chiaro che sono tutti segnali. Poi per ogni situazione ce ne può essere qualcuno specifico, insomma. Ripeto, ultimamente a me capita spessissimo di ragazzi, o veramente che stanno andando in uno stato depressivo per cui fanno fatica ad uscire di casa, ti dicono: ma io ho un sacco di amici, e poi vai a scoprire che questi amici sono, sta uno a Milano, uno a Torino, uno a Zurigo, uno a Disney, insomma, mi spiego? Per cui hanno tutte realtà, tanta ansia, tanti stati depressivi, tanta difficoltà di sonno. Quello è un segnale importantissimo, per esempio. Questo è un segnale veramente che ultimamente è molto importante: la difficoltà di sonno. Perché? Perché cambiano i ritmi circadiani, perché i ragazzi, non vivendo più un'esperienza diretta, per cui non vanno a giocare a pallone, non vanno a passare i pomeriggi con gli amici per strada, non vanno più a suonare i campanelli per fare i dispetti, faccio per dire, chiaramente vado a pescare l'esperienza della mia adolescenza,
Ma
della
certo,
mia
l'abbiamo fatto
adolescenza.
tutti, abbiamo
Penso che
fatto
il suonare i
veramente tutti.
campanelli.
Sì, no, no,
Ecco,
sì, no, no. Noi avevamo
i
anche un nome
ragazzi.
di battaglia, entravamo nelle case, facevamo delle cose
Sì.
anche difficili, a voglia. Abbiamo fatto
Esattamente.
cose che
I
voi
ragazzi,
umani.
per non parlare, guardate, per non parlare, purtroppo anche questo capita spesso, per chi come me collabora molto anche con i servizi dell'età evolutiva, capita anche molto spesso, purtroppo, che i ragazzi fanno accesso a uso di sostanze che in questo periodo, per carità, quelle ci sono sempre state, e la chimica e le sostanze sintetiche sono sempre state molto pericolose, però anche quelle ad oggi creano grossissima difficoltà, anche perché l'accesso a queste sostanze davvero non passa più solo per la strada, ma passa anche attraverso un uso pericoloso di internet, per cui a volte queste sostanze arrivano dentro casa,
Sì,
suonano il
certo.
campanello attraverso il corriere. Non so se vi spiego.
Sì, assolutamente sì.
Sono molto più vicine di quanto pensiamo.
Esatto.
Assolutamente. Per cui fare una lista di segnali d'allarme è difficile, nel senso che sarebbe riduttivo, sono tanti, ma sicuramente. Quando per un tempo sufficientemente lungo, per cui no, parliamo di qualche settimana, parliamo di un mese, insomma, parliamo di un tempo che può cominciare a diventare un parametro significativo, è chiaro che se io non riaggancio mio figlio e vedo che ha dei comportamenti insoliti, degli atteggiamenti atipici rispetto alla sua struttura di personalità, è chiaro che io mi devo allarmare. Entrare in contatto con lui mi può permettere di capire, o con lei chiaramente mi può permettere di capire in quale direzione sta andando in termini di difficoltà.
Certo, tutto questo che dici, sicuramente il nodo fondamentale, giriamo sempre intorno al fatto che il parlarsi, il parlare, il continuo colloquio con, all'interno della famiglia, tra figli, genitori, genitori, figli, fratelli, eccetera, è fondamentale, perché ecco, ci permette anche di capire quando qualcosa non va, perché è ovvio che se poi c'è come dire, già una distanza tra chi sta all'interno della famiglia e non discutere, non parlare di problemi, no? Dei propri problemi, sì. Sicuramente questo può diventare rischioso, perché poi uno non si accorge di quello che sta accadendo.
Assolutamente.
Quindi è fondamentale, sicuramente.
Se posso aggiungere una cosina,
prego, prego,
questo
dottoressa,
andando
prego.
Anche andando in continuità un pochino con quello che ci eravamo detti anche nell'incontro precedente, io non smetterò mai di diffondere, finché mi sarà possibile, di diffondere questo messaggio ai genitori, agli adulti in generale, che il dialogo con i propri figli è qualcosa che si costruisce dal momento in cui noi pensiamo a loro, dal momento in cui noi pensiamo che quell'individuo deve avere una forma, deve avere un'esistenza. Per cui il dialogo con i propri figli noi non possiamo immaginare. Arrivano molto spesso genitori qui di ragazzi adolescenti, e poi dal dialogare con questi genitori si comprende che un dialogo non c'è mai stato, che un riconoscere l'emotività dei figli, che nel riconoscere le caratteristiche e l'individualità dei figli non c'è mai stata. Quindi a quel punto è davvero difficile poter costruire un dialogo che non è mai stato presente. Ma questo lo denunciano anche molto spesso i ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di adulti che si mettono in contatto con loro, e ne hanno bisogno da quando nascono. Noi dovremmo avere la capacità di intuire le loro emozioni, di ascoltarli, di dialogare con loro, chiaramente ad ogni fase evolutiva in modo diverso, ma questo è l'unico ponte che noi abbiamo tra quando i nostri figli sono dentro casa e quando i nostri figli poi saranno fuori casa. Se i figli che sono fuori casa poi sentono di poter rientrare e di trovare quell'ambiente che accoglie, che ascolta, che non giudica, che sostiene, che comprende, quindi l'entrare e uscire sarà un entrare e uscire sano. Altrimenti io dico che i figli noi li, tra virgolette, passatemelo vi prego, li perdiamo, perché un adolescente che è andato per conto suo e i ragazzi lo capiscono quando stanno per conto proprio, sapeste quante volte mi dicono: ma tanto io rientro alle 2, rientro alle 3, ma tanto io faccio una cosa o faccio un'altra, a casa mia non mi vede nessuno.
Vero.
E capite che quella è una sintesi
sì.
Che un po' spaventa.
Spaventa, ma è terribile quello che sta dicendo, però io trovo nella passione con cui la dottoressa ci sta parlando anche un diciamo quell'interessamento nei confronti della vita dei nostri ragazzi che molti genitori dovrebbero avere, che consentimi anche Laura e mi consenta dottoressa, sì. Non hanno, perché quest'ultima battuta che avete fatto su quelli che rientrano alle 3 di notte, tanto non se ne accorge nessuno, ma troppi ne ho visti. E allora poi non lamentiamoci del disturbo alimentare, non lamentiamoci del ragazzo che non va più a scuola, perché c'è anche l'abbandono scolastico all'interno di queste, diciamo, di queste patologie di cui abbiamo parlato. E c'è anche, come dire, una crescita che non tiene conto della parte affettiva più importante, che è quella che dovrebbero dare per primi proprio i genitori, quindi persone che crescono con diciamo un'affettività molto profonda, dovuto al fatto che nessuno si occupa di loro e si autotutelano così. Insomma, il mondo dell'adolescenza è un mondo veramente da scoprire, ma va da sé che la domanda che ci dobbiamo porre è: chi sono anche i genitori di oggi, Laura? Perché è vero che la nostra generazione era quella davvero che ancora aveva, come dire, un vivere molto sociale, no? E noi siamo quelle che ancora giocavano per strada. Adesso i ragazzini per strada non ci giocano più, non so se tu l'hai fatto, no. Ma io giocavo a campana con le ragazzine in mezzo alla strada, dai vieni su che è l'ora della merenda, no. Col cavolo, eccetera. Adesso tutto sì. Questo non avviene mai più, però probabilmente noi come genitori non siamo all'altezza, io credo, di quello che i nostri sono stati con noi, forse perché per loro è stato più semplice, chi può dirlo? Sta di fatto che probabilmente...
Guarda, dimmi. Sì, no, me lo sono fatta anch'io questa domanda, perché sicuramente erano, come dire, un periodo dei tempi forse un pochino più semplice per i genitori e per noi, con seguire certe regole era tutto molto più semplice, ma anche certo. Perché, come diceva la dottoressa Paglia prima, la socializzazione era più facile. E guarda, paradossalmente è vero che c'erano i genitori che ti controllavano, ma c'era anche il genitore del tuo amico che ti controllava, il vicino certo. Di casa che ti controllava, quindi c'era una rete sociale, capito, esatto, anche esatto. Che faceva un
molto
po'
vero questo.
A tutte queste situazioni, cosa che adesso purtroppo si sta perdendo. Però devo dire che ora da parte, diciamo, dei genitori, devo anche dire che io sono venuta a contatto con genitori molto attenti, che si sono assolutamente accorti di situazioni che non andavano, e quindi fortunatamente poi sono venuti da me a chiedere cosa devo fare, come posso fare, come possiamo fare a spingere questo ragazzo o questa ragazza a anche semplicemente andare dallo psicologo, perché guardate certo, che poi non è così certo. Semplice, perché un conto è vero che sono, come dire, ancora sotto il tutoraggio mm-hmm. dei genitori, ma mm-hmm. fondamentalmente poi sono loro che devono cominciare un percorso, no? Se poi certo. La dottoressa Paglia sì. Mm-hmm. Ci dirà anche la difficoltà in questo, e quindi bisogna poi trovare anche quel punto di contatto anche con il ragazzo, per fargli capire che forse è arrivato il momento di cominciare un po' a tirar fuori, no, certe problematiche, perché poi il grosso scoglio è anche quello, mm-hmm. far riconoscere anche al ragazzo che in effetti il suo modo di comportarsi sta cominciando a diventare rischioso per lui,
certo, per lui per primo.
Deve trovare una strada, deve trovare una strada diversa, cominciare insomma a tirar fuori quelle che sono mm-hmm. le sofferenze che ha dentro, perché poi di questo si parla, no?
Certo,
e quindi a volte insomma diventa proprio difficile fare questo ponte tra il ragazzo e poi lo psicologo, perché è la prima figura oltre ai genitori che ci serve per cominciare a fare così un percorso di crescita sana. Non so se la dottoressa Paglia è d'accordo su questa sì. Su
allora,
questo passaggio.
Rispondo anche a questo. Innanzitutto voglio dire questo, che è vero quello che dici, Laura, che ci sono genitori più responsabili, genitori più attenti, genitori più informati rispetto invece, per dire, durante la nostra crescita, no? Ci sì. Sono sicuramente genitori meno spaventati dalla nostra figura o comunque dall'intervento di uno psicologo per il figlio, e molto spesso i genitori già sanno che quando l'intervento è per il figlio poi in realtà diventa un intervento più ampio, per cui prevede, no, una luce di ingrandimento anche rispetto a loro stessi come certo. Genitori. Per cui è vero che ci sono, molto spesso sono i genitori che invitano i figli magari a rivolgersi a qualcuno, a rivolgersi a uno psicologo, o perché riconoscono che loro non sono più in grado, non sono più capaci, si sentono in difficoltà, o perché percepiscono la difficoltà reale, reale dei figli. Devo dire che in qualche caso, sicuramente meno rispetto a tutti i casi di cui abbiamo parlato finora, in qualche caso c'è anche un eccesso da parte dei genitori, cioè impedire ai figli anche di attraversare delle fasi e di fargli e di accompagnarli a superarle da soli, perché poi i ragazzi comunque, se hanno l'attenzione giusta da parte degli adulti di riferimento, poi possono farcela, no? Per cui anche patologizzare troppo non va bene. D'accordo, cioè ci sono quei genitori che a loro volta sono eccessivamente ansiosi o spaventati dalla crescita dei loro figli. Questo perché magari fa contattare una loro crescita faticosa, e allora sono spaventati da qualsiasi cosa. Per cui sempre bisogna mettere un discernimento, sempre bisogna attenzionare quei segnali e il parametro di quei segnali di cui parlavamo prima, per capire se è un eccesso da parte dei genitori oppure effettivamente c'è una difficoltà. Poi, per aggiungere due parole rispetto all'entrare in contatto con i ragazzi, prima, no, diceva Laura che bisogna creare un ponte poi con i ragazzi stessi, perché teniamo a mente che quando un ragazzo poi o lui chiede aiuto oppure il genitore lo accompagna, vive nel timore di incontrare nello psicologo lo stesso metro di adulto che lui ha conosciuto fino a quel momento, quando in realtà l'ambiente che deve incontrare un adolescente nello spazio terapeutico con uno psicologo è un ambiente che è centrato su di lui, è un ambiente che deve incontrare in contatto. Quindi tipicamente le prime sedute con gli adolescenti molto spesso sono molto silenziose, oppure sono paroline proprio sintetiche, d'accordo? Per cui piano piano l'adolescente deve creare una fiducia con quell'adulto che si trova di fronte e rendersi conto che quell'adulto non è né la mamma, né il papà, né il professore, né l'allenatore, né il sacerdote della parrocchia, faccio esatto, per dire chiaramente, certo. Ma è un adulto che è lì per lui e per aiutarlo. Io dico sempre, noi dobbiamo immaginare che la terapia che facciamo con gli adolescenti è una terapia molto diversa rispetto a quella che facciamo con i bambini o rispetto a quella che faccio con gli adulti. È una terapia in cui accompagniamo, è una terapia in cui l'adolescente deve avere la libertà di sperimentare se stesso in un range sano di movimento e di percorso di crescita armonico, insomma. Per cui l'adolescente deve sperimentare la possibilità di farlo questo.
Certo, allora io devo dire una cosa, dottoressa, allora io la terrei, l'ascolterei, continuerei ad ascoltarla per ore, perché poi sono tutti problemi che come dire, ciascuno di noi nel proprio piccolo, nel proprio intimo, nella propria familiarità ritrova e riconosce, e quindi noi, come dire, avremo sempre più bisogno di persone come lei che ci spiegano da dove cominciare nel momento in cui non sappiamo veramente che pesci prendere. Allora io però vi devo fermare, perché ahi noi siamo anche andati oltre il nostro tempo, ma la nostra dottoressa Paglia, io lo so che sarà dei nostri per ancora un'altra puntata, perché questa partita dei problemi che riguardano l'adolescenza non è affatto finita. Abbiamo cominciato appena ad accennare tutta una serie di problemi. Io penso che anche Laura sarà d'accordo con me, Laura, di fare un'altra puntata su queste cose, perché l'abbiamo appena, come dire, abbiamo appena tirato su un po' di polvere, non trovi?
Assolutamente sì, perché poi abbiamo cominciato la puntata proprio dicendo che è un argomento talmente vasto che poi magari riusciamo a fare il focus nella seconda parte su alcune situazioni. Quindi assolutamente, con molto, molto volentieri.
Quindi io direi che tra un paio di settimane ci ritroveremo per riparlare di questa cosa, sempre a questo punto tutto al femminile, io e Laura con lei, perché abbiamo cominciato un discorso e lo proseguiremo tutto al femminile, anche perché io non voglio dire nulla dei padri, perché molto spesso sono molto presenti, anzi, però molto spesso sono le madri che sono le prime ad accorgersi dei cambiamenti, quelli che diceva voi, repentini di un adolescente, e quindi a cominciare ad avere, come dire, dei sospetti su qualcosa che può non andare. I padri purtroppo su questo hanno una sensibilità ahimè diversa, ma su questo non possiamo farci nulla, è la natura che è così. Quindi proseguiremo questo nostro discorso. Io intanto ringrazio la dottoressa Vincenza Paglia di essere stata con noi ancora in questa puntata, ringrazio Laura Ferranti, la nostra vera medica di famiglia che sta sempre con noi e a cui è dedicata questa trasmissione, e vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao Laura e dottoressa Paglia, un saluto e a presto.